La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti apriamo questa puntata di Newsline con voi fino alle 9.30, salutando Valerio Capecchi dall'AMA per le previsioni del tempo per oggi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Oggi, soprattutto in mattinata, è atteso un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Da segnalare le temperature questa mattina in calo, abbastanza netto, soprattutto sulle zone centro-settentrionali, con temperature prossime, in alcuni casi anche inferiori agli 0 gradi, mentre sul centro-sud della regione, dove c'è ancora un po' di vento e soprattutto la nuvolosità, le temperature minime sono state attorno ai 10-11 gradi. Poi per oggi è previsto un peggioramento a partire dal pomeriggio, che interesserà un po' tutta la regione. Riaumentano nuovamente i venti forti di libeccio, i mari molto mossi, anche agitati, anche sotto costa, e le precipitazioni soprattutto sulle zone centro-settentrionali, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Torna anche la neve in Appennino, a quote attorno ai 1200 metri, ma in rialzo di quota nel corso della serata. Poi per la giornata successiva di venerdì, ancora nottetempo, un po' di maltempo su tutta la regione. Poi la tendenza è a un progressivo miglioramento, con residui rovesci solamente nel pomeriggio. Il fine settimana sembra discreto.
E di questo chiederemo ulteriore conferma domani, ma oggi, questa mattina, il calo delle temperature e la prima parte della giornata all'insegna di un sostanziale bel tempo è confermato. Ce lo dicevamo ieri, attendevamo queste temperature che scendevano, così è stato. Grazie all'AMA, grazie a Capecchi. Adesso breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
0T 22:20. Incontri su diritti nel mondo del lavoro, maschilità positiva, mutilazioni genitali femminili, donne e carcere, teatro e tanti libri. La Casa delle Donne a Firenze vi aspetta dal 22 novembre per l'inaugurazione della mostra Vite e Vitarum di Pilar Roca. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Perché a Natale i nostri ascoltatori sono più dolci? Perché mangiano il panettone di Controradio.
Acquista il tuo panettone in tiratura limitata sul sito controradioclub.it o passando in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Ma non dimenticarti di far felice anche Controradio associandoti al Controradio Club. Iscriviti online sul sito controradioclub.it o direttamente in radio.
E goditi un Natale radiofonicamente dolcissimo. Sabato 23, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta. Ti aspettiamo.
Parità di genere e innovazione. Le opportunità dei fondi europei. Regione Toscana presenta le attività dei fondi europei a sostegno di occupazione femminile e parità di genere. Martedì 26 novembre, una giornata di confronto e interventi per valorizzare il legame positivo fra donne e innovazione. A Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo a Firenze, dalle 9.30. Info e iscrizioni su latoscanadeledonne.it/eventi.
Controradio.
Alle 8 passate da 8 minuti entriamo subito nelle notizie di Newsline. Il libro Anti-immigrati in consiglio, bufera politica a Campi Bisenzio, dalle pagine interne del Corriere. L'iniziativa di Fratelli d'Italia per la giornalista vicina a Casa Pound, il sindaco revoca lo spazio no al fascismo. Scontro politico a Campi Bisenzio per la presentazione in consiglio comunale del libro Le vite delle donne contano quando l'immigrazione uccide, pubblicato dalla casa editrice di estrema destra Alta Forte Edizioni di Francesca Totolo, scrittrice e collaboratrice del Primato Nazionale, il giornale di Casa Pound. A denunciare per primo la presentazione del libro era stato il PD cittadino, al grido di fuori Casa Pound da Campi Bisenzio, poi raccolto da tutti i gruppi di centrosinistra, da ANED, Firenze e anche dal gruppo del centrodestra Lega, UDC, Forza Italia. Siamo in collegamento con il presidente di ANED, la sezione fiorentina, Lorenzo Tombelli. Buongiorno, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, una vicenda che si è conclusa in poche ore, ma sicuramente una brutta pagina per il nostro territorio.
Sì, assolutamente, assolutamente, anche perché questo dimostra come sia facile per alcuni esponenti politici concedere le sale consiliari a questi gruppi neofascisti che sinceramente dovrebbero, questi fatti dovrebbero avviare una serie di riflessioni non solo politiche ma anche tra le varie forze politiche, tra le associazioni e tra anche i cittadini comuni, non solo di campi come in questo caso, ma che dovrebbero riflettere su quanto sia facile per il neofascismo prendersi anche le sale istituzionali.
Ecco, anche l'intervento, lo ricordiamo, del sindaco Tagliaferri nelle scorse ore aveva invitato Montelatici, presidente del Consiglio Comunale, a revocare questa concessione, ma come ben lei sottolinea, tramite la presentazione di un libro, tramite richieste più o meno, no, che tacciono quelle che sono le reali intenzioni, anche se in realtà insomma bastava veramente fare 2+2 rispetto agli estremi dei contenuti del libro, del soggetto e di tutto il resto per rendersi conto di quello che stava accadendo.
Certamente, anche perché se noi leggiamo il titolo completo che io ho cercato insomma su internet, questo libro si intitola Le vite delle donne contano, Lola, Pamela e Desiree, 2+, quando l'immigrazione uccide. Quindi è un'indagine, proprio leggendo la scheda di presentazione, che avvia una riflessione più ampia sull'immigrazione selvaggia, alla sostituzione etnica e alla sicurezza ormai definita un miraggio. Quindi insomma già la presentazione poteva certamente indurre il presidente del Consiglio di Campi a non concedere una sala così prestigiosa, a maggior ragione una sala intitolata a Sandro Pertini.
Era previsto anche l'intervento di ben 5 esponenti di Fratelli d'Italia. Lei ha sottolineato un legame forte e che in qualche modo ripercorre anche, si ricollega a quanto affermato negli scorsi giorni dal ministro Valditara rispetto al collegamento tra violenza e fenomeno migratorio, in modo tale che si svii da quelle che sono le reali problematiche, si strumentalizzi, si vada alla pancia, all'intolleranza delle persone.
Sì, e infatti mi piace anche citare una nota che è stata pubblicata dalle assessore regionali Nardini, Spinelli e Monni, dove proprio da donne delle istituzioni si indignano per questa propaganda razzista e tutto collegato forzosamente e ideologicamente al tema dell'immigrazione. Cioè, il messaggio che si vuole passare è che questi fatti così gravi tutti noi dobbiamo stigmatizzare e anzi avviare un'educazione diversa, completamente diversa per le nostre nuove generazioni, e che tutto questo viene ricondotto al tema dell'immigrazione, ed è inaccettabile.
Grazie a Lorenzo Tombelli, presidente di ANED Firenze, per queste riflessioni che abbiamo condiviso. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Ci sono, dite io ci sono, sì ci siamo, dite sì ci siamo. Finché noi siamo insieme niente sarà mai noioso, andiamo sui giornali, io sono orgoglioso. Scrivono di scontri, di centri sociali, siamo chi lotta con la vita per grandi ideali. E siamo innamorati, voglio dirlo adesso, ti vedo, vedo il sole, vedo in te me stesso. Anni scemi, iniziano i problemi, chi può fermarti? In Valtrarea tu sei l'idea, il partigiano che prende le parti. Io faccio base a Roma e in tutti questi anni apriamo il fuoco insieme sui tiranni, portiamo luce dove il mondo è grigio. Dall'inizio, da quando uscivamo solo il pomeriggio, poi ti ho voluto sempre, plasmi la mia mente. Non ti faccio aspettare, so che sei impaziente, bruci dalla voglia di colpire. Quando è il momento, non si manca un tuo appuntamento.
Finché siamo insieme, chi ci fermerà? ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco, siamo in lotta, portando questa banda in alto. Finché noi siamo insieme, chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco, siamo in lotta, portando questa banda in alto.
Finché noi siamo insieme, tutto viene naturale. Caffè toccando contro la banalità del male.
Finché noi siamo insieme tu mi spingi a essere profondo. Arrivi strada, le luci blu sono là in fondo. Mille gruppi avanzano, urlano il tuo nome. Io ho i brividi, mantengo alta la concentrazione. Ho il microfono con me, mi ecciti i pensieri. I tuoi gesti sono sempre così belli e veri. Quando salvi l'acqua del mare, la luce delle stelle, dal fumo puzzolente di mille trivelle. Quando apri il teatro, il palazzo abbandonato, metti fine alla mafia che ci ha strangolato. Nello stato, sei uno stato che apre la frontiera. Dove passi sento odore della primavera. Quando arrivi crei la vita ed è una vita nuova. Non vedo l'ora di vederti avere un'altra prova. Ci vedremo presto, non resterò a digiuno. Se non ci sei tu io non mi fido di nessuno.
Finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati.
Alle 8 e 15 minuti Newsline, proseguiamo in qualche modo anche la riflessione che stavamo facendo in apertura. Io saluto la presidente del Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze, Elena Baragli, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ci avviciniamo al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza, una serie di iniziative importanti articolate sul nostro territorio che via via cerchiamo di raccontare. Partiamo anche però dalla cronaca istituzionale, politica che ci inquieta e anche dal nostro territorio, perché se Val di Tara ha detto quello che ha detto rispetto al patriarcato e al fenomeno migratorio, ci ha messo il carico sicuramente la vicenda di Campi rispetto al libro di Totolo, autrice vicina a Casa Pound, che parla di tentativo di seppellire le donne vittime dell'immigrazione, censurando, dice lei, il suo libro. Cosa si sta cercando di fare rispetto alla cultura della violenza contro le donne?
Allora, io penso che purtroppo viviamo dei tempi bui e che, come dire, i negazionismi di varia natura e di varia origine ovviamente alimentano una cultura della violenza a tutti i livelli. Ovviamente se guardiamo all'elezione di Trump negli Stati Uniti, votato anche dalle donne, se guardiamo al panorama italiano con le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, per l'appunto Val di Tara, siamo di fronte ovviamente a degli ostacoli molto grandi rispetto a un lavoro di contrasto alla violenza sulle donne all'infanzia. Ovviamente dobbiamo cercare di tenere presente questo quadro, ma provare a trasformare, a mettere luce, a dare voce a quelle esperienze positive che invece non emergono, che invece non si raccontano e che casomai ovviamente sono dei piccoli esempi, sono dei piccoli contributi che però messi insieme, uniti, collegati, possono diventare quella goccia che scava la roccia, forse non oggi, ma tra qualche decennio, mi auguro.
In tutto questo Artemisia davvero sta seminando sul territorio con tanti soggetti cercando di fare quella famosa rete che ha un ruolo primario nella presa in carico delle donne anche con gli uomini. È un fenomeno che coinvolge tutti, al maschile e al femminile, e ci avviciniamo a un convegno importante in tal senso che si avverrà domani il 22 novembre all'Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un altro genere di posizione, il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza alle donne e all'infanzia.
Sì, ovviamente come dicevi correttamente Chiara, ci sono vari livelli, no, nel lavoro sulla violenza. Il lavoro di prevenzione, di cura e di riparazione è una parte di questo, quello che noi facciamo quotidianamente ad Artemisia, nel nostro centro antiviolenza, nelle nostre case rifugio, ma abbiamo bisogno di lavorare per un cambiamento culturale a proposito di quello che dicevi in introduzione giustamente, più profondo. Questo convegno nasce da una consapevolezza, cioè la consapevolezza che è maturo il tempo per fare un ulteriore passo in avanti, per allearci con quella parte di maschile positivo. Noi daremo la parola a tutta una serie di personalità che nella propria vita, nel proprio impegno professionale, sia nelle reti antiviolenza ma nel proprio impegno artistico, culturale, ci saranno con noi Ermal Meta, Marco Bonini della Fondazione Una Nessuna 100.000, Leo Brizzi e Marco Zannoni, quindi anche esponenti della cultura e dello spettacolo, che con il loro impegno hanno già preso una posizione contro la violenza e stanno dando un contributo in termini di cambiamento. Uno di questi sarà Fabio Roia, il presidente del Tribunale di Milano, che da anni si impegna all'interno della magistratura, all'interno del mondo giuridico, per insistere sul concetto che serve una specializzazione, serve un punto di vista informato, capace di riconoscere la violenza non in generale ma come violenza di genere e violenza all'infanzia e come dire, trattarla conseguentemente.
L'appuntamento, lo ricordiamo, è domani dalle 9 fino al primo pomeriggio all'Innovation Center di Firenze della Fondazione Cassa di Risparmio. Oggi invece l'attesa presentazione del rapporto annuale sulla violenza sulle donne. C'è un trend in crescita rispetto ai casi. Cosa potete dirci rispetto appunto agli elementi che ci portano verso una fine d'anno che prevede un aumento?
Sì, diciamo dall'osservatorio di Artemisia, e oggi poi vedremo insomma anche a livello regionale con l'osservatorio sul fenomeno della violenza della regione Toscana come sono i dati. Dal nostro punto di vista abbiamo assistito già a un trend di aumento, stiamo stimando che a fine anno avremo il 20 se non il 21% di aumento dei casi, e questo ovviamente va pensato. Per noi significa concretamente avere un carico di lavoro più alto, significa concretamente che da un lato c'è più fiducia e quindi ci si rivolge ad Artemisia come ad altri nodi della rete per chiedere aiuto. C'è per esempio un trend che vede le ragazze sempre più giovani rivolgersi ai nostri servizi, ai nostri sportelli. Ovviamente ci dice anche che il fenomeno non si arresta. Forse una parte di sommerso di quel famoso due terzi della punta dell'iceberg comincia a emergere piano piano, lentamente, quindi questo ci deve dare diciamo la fiducia, la forza di proseguire nella nostra opera di prevenzione. Questo è il grande tema su cui vorremmo battere, su cui appunto denunciamo anche un'assenza istituzionale a livello governativo importante, perché nonostante appunto le dichiarazioni mendaci di Valditara, vi confermo che nessun investimento a livello governativo è stato fatto, ad esempio, per la prevenzione nelle scuole.
Ecco, da questo punto di vista si dovrebbe partire da una fascia di bambini molto piccoli per iniziare a costruire il rispetto e il valore delle relazioni.
Sì, diciamo ormai gli studi scientifici riportano che bisogna agire nella fascia 0-6, quindi iniziare dalle scuole primarie di primo grado. D'altra parte esistono altri paesi europei, mi riferisco alla Scozia, dove i bambini di 6 anni fanno lezioni curricolari di toxic masculinity, come la chiamano loro, e dove queste sono materie di insegnamento, no? Che poi vuol dire un insegnamento e un'educazione alle proprie emozioni, alla gestione della propria affettività, e quindi poi via via al rispetto, al consenso, e via crescendo verso un'educazione all'affettività e alla sessualità. Quindi è qualcosa su cui appunto, ripeto, purtroppo non esistono investimenti strutturali, evidentemente c'è un'arretratezza anche culturale su cui appunto abbiamo bisogno di intervenire.
Noi avremo alle 9 un focus, stiamo facendo un percorso di approfondimento rispetto alle tematiche del digitale, e non solo riguardo ai giovani ma rispetto anche ai ruoli degli adulti, genitoriali, didattici e quant'altro, perché innanzitutto noi dobbiamo cambiare il nostro approccio rispetto al digitale, ma nell'ambito della gestione della violenza legata al digitale voi state cercando di concretizzare delle progettualità che possano anche affrontare questo fenomeno.
Sì, diciamo che questo è uno dei grandi temi salienti sui quali anche noi abbiamo bisogno di aggiornare la nostra formazione e mettersi a passo, perché ovviamente anche solo da un punto di vista legislativo la legge sul cyberbullismo è già superata dalla realtà, ad esempio all'interno della Fondazione Una Nessuna 100.000 stiamo studiando dei percorsi formativi per le nostre operatrici che affrontino questo tema proprio del digitale, di come il digitale cambia il volto del fenomeno della violenza e di come questo diventa parte integrante del vissuto dei ragazzi. C'è uno studio molto bello di Save the Children su questo, che si intitola Le ragazze stanno bene? Punto interrogativo, che affronta ad esempio i temi della cosiddetta geolocalizzazione. Ti voglio bene e quindi voglio vedere dove stai, casomai per proteggerti, e quindi ti geolocalizzo. Voglio le password della tua email, del tuo account TikTok, Facebook e Instagram, quando queste sono forme di controllo, no? Però tutto questo purtroppo rientra in un discorso di normalizzazione della violenza e quindi di una percezione poi che anche i giovani e le ragazze giovani,
certo,
hanno di questa.
E allora ci salutiamo ricordando questo importante convegno promosso per domani, a ingresso gratuito, iscrizione fino ad oggi sul sito di Artemisia, prima associazione di settore in Italia ad aver aperto le porte anche a soci uomini, proprio nella condivisione di un percorso che non possiamo relegare al genere.
Sì, è una scelta nuova che abbiamo fatto, è una scelta ovviamente controcorrente, perché stiamo cominciando un cambiamento che vorremmo vedere nella società. Partiamo da noi, ovviamente i nostri soci sono persone con cui condividiamo la nostra mission, i nostri valori, i nostri principi da molto tempo, quindi sono persone assolutamente rodate nella condivisione dei valori di Artemisia. Però il senso è proprio questo, cioè dare visibilità, voce e anche diritto di voto, perché essere soci vuol dire partecipare democraticamente alle scelte di Artemisia nelle nostre assemblee, nelle nostre istanze, a quegli uomini che da tanto tempo supportano il lavoro di Artemisia, magari in chiave volontaria, magari silenziosamente, magari nel backstage, ma che da tanti anni fanno la differenza. E insieme a loro il nostro volto è cambiato nell'accompagnare i percorsi di ex bambini vittime di violenza assistita, se non di abuso e maltrattamento, genitori che accompagnano i percorsi dei propri figli, casomai vittime di abuso, e anche di quegli adulti che hanno subito violenza nell'infanzia e che scelgono di ripararne i danni una volta grandi. Quindi è nel DNA di Artemisia arrivare a questo traguardo, perché siamo state sempre abituate a lavorare prevalentemente a sostegno delle donne, ma anche con i bambini, con i ragazzi e con gli adulti protettivi. Tra l'altro ci saranno degli invitati particolarmente interessanti, anche ricercatori dell'Istituto degli Innocenti, che hanno proprio lavorato su progettualità europee riguardanti la cosiddetta mascolinità accudente. Quindi modelli che vanno decostruiti, quelli patriarcali e quelli maschilisti, per provare a tracciare delle nuove mappe, delle nuove rotte identitarie, che tra l'altro sono utili e fanno bene anche ai ragazzi stessi, perché i modelli tossici ledono i ragazzi e i maschi stessi.
E allora artemisiacentroantiviolenza.it per iscriversi, grazie al presidente Elena Baragli per essere stata con noi.
Grazie Chiara.
Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci, una donna in silenzio, gli uomini confusi e padroni.
grandi della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. L'ombelico, c'è un filo che mi arriva in gola. Ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona. Io non so parlare, il mio viso narra per me. Sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda. Sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato. Mi affeziono facilmente, ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare, ma non si capisce bene. E quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace. È vero, ti conosciuto.
Alle 8.30 tendiamo di passare la linea al GR di Popolare Network, poi torniamo e andiamo in esterna con Contro Radio Live.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8.30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Sono oltre 60 i morti dell'ultimo attacco israeliano su Gaza. Nella notte l'aviazione di Tel Aviv ha colpito un intero isolato residenziale a Beit Lahia, nel nord della striscia. Secondo Al Jazeera e altre fonti palestinesi, tra le vittime ci sarebbero donne e bambini. Diverse persone sono ancora disperse sotto le macerie degli edifici distrutti. L'attacco è avvenuto nella zona dell'ospedale Kamal Adwan, dove stanno arrivando decine di feriti. Secondo il direttore della struttura, sono state distrutte almeno 5 abitazioni. La maggior parte delle vittime dormiva al momento dell'attacco. A proposito di Gaza, ieri al Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti hanno messo il veto a una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco. Il Senato americano intanto ha anche respinto un provvedimento che puntava a fermare la vendita di carri armati ad Israele.
L'inviato degli Stati Uniti Amos Hochstein in Israele oggi, dove vedrà il premier Netanyahu al centro dei colloqui la possibilità di una tregua in Libano con Hezbollah, un accordo che sembrava un passo nelle ultime ore. Poi sono arrivate le parole del nuovo leader della milizia libanese Naim Qassem, che ha minacciato di colpire Tel Aviv in risposta agli ultimi raid su Beirut. Secondo fonti israeliane c'è comunque cauto ottimismo per una tregua possibile entro una settimana.
Il voto del Parlamento europeo il 27 novembre, l'insediamento il 1 dicembre. Sono le prossime tappe della nuova commissione di Ursula von der Leyen. Ieri sera popolari e socialisti hanno chiuso l'intesa per il via libera a Raffaele Fitto e alla spagnola Teresa Ribera. Approvato con deleghe ridimensionate anche il commissario ungherese Vareli alla salute. La commissione, con la vicepresidenza a Fitto, allarga quindi il proprio perimetro a destra, anche se ufficialmente von der Leyen dirà che rimane limitata a popolari, socialisti, verdi e liberali. I deputati di Meloni però si uniranno alla maggioranza all'Europarlamento nel voto di fiducia alla commissione.
Ucraina ha riaperto a Kiev l'ambasciata americana, è rimasta chiusa tutto il giorno per i timori di un potente attacco aereo russo sulla capitale. Zelensky intanto ringrazia gli Stati Uniti per il via libera alla fornitura di mine anti-uomo, saranno importanti per fermare l'avanzata russa, ha detto Zelensky. La mossa di Washington arriva dopo l'ok all'uso dei missili a lungo raggio e anche la Gran Bretagna avrebbe autorizzato il lancio dei propri missili, gli Storm Shadow, che secondo i giornali inglesi sarebbero stati già impiegati da Kiev contro le truppe nemiche.
Sciopero oggi negli stabilimenti Beko, la ex Whirlpool, la multinazionale, ha presentato un piano che prevede la chiusura delle fabbriche di Siena, Ascoli Piceno e Cassinetta in provincia di Varese. Totale 1935 esuberi, un piano inaccettabile anche per il governo, che però non ha detto cosa intende fare. Durante l'incontro ieri al Ministero delle Attività Produttive, i sindacati chiedono che venga esercitata la Golden Power, la clausola inserita al momento della cessione a Beko dell'attività della Whirlpool, che consentirebbe di bloccare il piano.
È fermo il mercato dell'auto in Europa. A ottobre la crescita è stata praticamente nulla, più 0,1% rispetto all'anno scorso, un dato che conferma la crisi del settore, che sta avendo forti ripercussioni sui maggiori gruppi automobilistici europei. Molto male Stellantis, che a ottobre ha venduto il 16,7% di auto in meno rispetto a ottobre del 2023.
Tempo in peggioramento al nord, con piogge e possibili nevicate anche a bassa quota dal pomeriggio. Nuvolosità in aumento anche al centro-sud, temperature in calo. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. Verso Pisa rallentamenti per veicolo fermo tra Pistoia e Montecatini Terme. In A1 verso Bologna rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Infibile in direzione mare 4 km di coda per un incidente al chilometro 71 tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta Greve Inchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Rallentamenti per lavori tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Primo appuntamento domenica 24 novembre alle 11. Paolo Händel, Gianni Cuperlo e Sergio Sacchi parlano di Il Canta Staino. Evento speciale in memoria di Sergio Staino con il numero monografico del premio Tenco a lui dedicato. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Il 18 novembre è la giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici. Un uso sbagliato di questi farmaci può provocare l'antibiotico resistenza, cioè rendere i batteri resistenti agli antibiotici. Come evitarlo? Usali solo se prescritti dal tuo medico o per i tuoi animali dal veterinario. E segui tutte le indicazioni che trovi su regione.toscana.it/uso-corretto-antibiotici. Campagna promossa da Regione Toscana.
Le Case del Popolo, un presidio sociale e democratico. Convegno sui luoghi per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale del Paese. Interventi di Gianni Biagi, Arnaldo Marini, Angelo Romeo, Marzia Frediani e Roberto Bianchi. A seguire Tavola Rotonda sulle Case del Popolo e la trasformazione sociale urbana toscana. Conclude il presidente della Regione Eugenio Giani. Sabato 23 novembre alle 16 alla Casa del Popolo dell'Impruneta. Iniziativa di Assa, Archivio Sergio Sozzi Architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci.
Dal 18 novembre 2024, nei territori di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica cambia numero.
Il nuovo numero unico è 116117, gratuito, accessibile e multilingue.
Per conoscere la data di attivazione del nuovo numero unico negli altri territori, visita la pagina regione.toscana.it/116117. Campagna informativa promossa da Regione Toscana.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 22 novembre alle 21, Macbeth Banquet, di e con Luca Radaelli. Tra pentole e fornelli, il dramma di Macbeth diventa una ricetta di ambizione e rovina. Un monologo intenso con musica dal vivo.
Controradio.